Allora, intanto che cercano di mettere a posto quello che ci manca come audio, perché manca proprio solo quello, presentiamo un po' questa serata, che è nata insieme a Don Luigi con l'idea del campo insieme. Il campo che è il lavoro e la serata che può essere un momento di formazione. È un qualcosa che ci aiuta a capire perché durante il giorno lavoriamo, perché siamo qua dentro questa sera e soprattutto perché proprio queste cose qua. Potremmo fare un sacco di altre cose questa sera, potremmo essere in giro, potremmo fare un sacco di altre cose magari anche più interessanti per qualcuno. E allora questa giornata e anche la giornata di domani sono nate un po' come un discorso di aiutarci a capire che c'è una strada che si può fare. E perché alcuni mesi fa, un anno circa fa, questa serata l'avevamo pensata insieme a Donaldo Rabino, che molti di noi conoscono in maniera molto, hanno conosciuto in maniera molto personale, che qualcuno di noi ha conosciuto come persona che è venuta a parlare qua a Cisterna o per amicizia personale. Lo sappiamo tutti, Donaldo è mancato quest'estate improvvisamente, però aveva ancora un sacco di idee in testa, aveva un sacco di progetti, aveva un sacco di cose che voleva portare avanti e quindi ci è sembrato giusto e ci è sembrato una cosa importante continuare questi suoi progetti così come sta facendo il gruppo, il suo gruppo in questi mesi. E quindi stasera la nostra serata si intitola Educare attraverso gesti concreti, l'educazione passa attraverso gesti concreti, ricordando Donaldo, perché per noi i gesti concreti sono nati da una storia per qualcuno e da un percorso di vita, per cui questa sera cercheremo di capire come poterci, come poter crescere e come poter fare un qualcosa di diverso, un qualcosa in più, sia per i più grandi che per i più piccoli, perché magari uno pensa solo i grandi devono capire, no, a noi preme giusto questo percorso anche con Don Luigi di dare anche dei messaggi ai più piccoli, che sono già sufficientemente grandi per capire un sacco di cose. Donaldo a questo credeva molto, lavorare con i giovani, per i giovani, e questo è il motivo per cui questa sera ci parla Franco. Franco è uno, io l'ho chiamato sulla presentazione, uno dei primi ragazzi, che è detto così adesso, ragazzi, però è proprio così, è stato uno dei primi ragazzi del gruppo che ha iniziato il percorso insieme a Donaldo.
14 anni.
Aveva 14 anni, beh, 14 anni, un sacco dei ragazzi che sono qua questa sera ne hanno 13, giusto? Bene, quasi 13, ma direi che siamo lì, per cui immaginatevi che comunque ragazzi della vostra età. Allora, Franco è stato uno dei tanti ragazzi che in quegli anni, quando Donaldo è tornato dalla Bolivia e hanno iniziato questo percorso di cammino dell'operazione Mato Grosso, che è proseguito in tutti questi anni. Franco ha fatto poi una scelta molto precisa, che è quella con la sua famiglia, con sua moglie e poi con i suoi figli, di andare a vivere come volontario, quindi di dedicare la propria vita, la propria famiglia a questa casa che è l'Oasi, che si trova a Maenni Val Tournanche, che è stata chiamata Oasi, una casa costruita dai giovani per i giovani. E questo è di nuovo il grande messaggio, ci sono sempre di mezzo i giovani. Franco oltretutto in questi ultimi anni si è formato anche in maniera diversa, per cui è diacono, e questo è un qualcosa in più soprattutto per chi come noi fa parte di una comunità e di una parrocchia, e poi è responsabile della pastorale giovanile del suo territorio, per cui tutte cose che comunque ci aiutano e ci fanno capire quale grande percorso sia stato fatto in questi anni, nel gruppo, fuori dal gruppo, inerente comunque alla storia del gruppo. Io non dico più niente perché non saprei più cosa dire, a prescindere dal fatto che insomma questa serata per me, per noi, penso che sia un grande dono. Io la vivo in questa maniera, queste due giornate di campo e questa serata per me sono una grande ricchezza, un grande dono, e di questo ne sono straconvinta, è anche un dono che mi arriva da lassù, da Donaldo, perché credo che comunque in tutti questi mesi tanti di noi abbiamo sentito comunque una grande presenza, sebbene ci abbia lasciato così improvvisamente, credo che tutti quanti noi che lo conoscevamo un po' di più abbiamo sentito una grande presenza e anche un grande desiderio di proseguire il suo cammino, ognuno per come può, io in una maniera piuttosto che chi veramente tanto e in altre maniere, per cui credo che la sua presenza sia anche un po' tra di noi e ci possa essere anche di aiuto e di stimolo. Lascio la parola a Don Luigi.
Io voglio aggiungere solo, buonasera a tutti, due cose. La prima, chiedo scusa a chi è venuto da fuori a lavorare oggi, perché io ho schienato tranquillamente tutto il giorno. Poi anche alla cuoca chiedo scusa che non ho approfittato di quei buoni caretti, cercherò di rifarmi domani. Ma è perché avevo già un impegno precedente, come vedete infatti no, a me non la fai la foto perché non puoi se circolo queste foto sono. No, è la seconda, perché una l'avevi già fatta quando sono entrato, 4 anni fa, l'ultima volta che ho messo questa cosa. Quindi chiedo scusa, non sono stato con voi, questa è la prima cosa. La seconda cosa, volevo raccontarvi una storia bella, ma è brevissima. La storia bella riguarda Gaia, giusto? Tutti sappiamo. Cosa c'è oggi? Ecco, no, intanto cominciamo a fare un applauso perché sono venuto. Non so se c'è qualcosa con un grande Dio, no? Ma la storia bella non è quella, è che quando abbiamo parlato di questo campo, io ho detto nel gruppo, e mi raccomando, non fatevi venire in mente scuse del tipo feste di compleanno. Immaginate l'effetto che ha avuto il mio barbone dire questa cosa, ha generato un attimino di problema, no?
Panico più che altro.
Panico, qualcosa del genere. Allora la storia bella è questa. Nel senso che nonostante abbia questo impegno annuale, cosa ha fatto? È venuta la sua volta, giusto? Poi adesso sono andato a farsi una pizza, giustamente, perché ci sta anche la pizza, e invece di stare in pizzeria a baccagliare in giro, che è successo? Sono qua oggi. E questo è il motivo della storia bella. Poi dopo ho continuato la festa.
Però domani mattina sono a casa.
E poi domani sono di nuovo. Grazie. Fatto bene. Ci tenevo a mettere in evidenza questo perché mi serve una storia bella. Posso?
Bene. Allora, i convenevoli sono stati fatti, sappiamo chi siamo e quindi possiamo incominciare a guardarci bene negli occhi. Per cominciare la nostra chiacchierata, però prima partiamo con un filmatino che è una piccola carrellata sulle opere, proprio quelle concrete, quelle fatte di mattoni, che Donaldo è riuscito a mettere in piedi in questi più di 40 anni di attività. Ok? Quello ci serve come punto di partenza per il nostro discorso. Ok? Quindi regia.
Computer, perché il nuovo computer di Fabio che è super tecnologico
delle cose normali.
La gente auspica questo, solo che questa di qui non va.
Va bene, va bene. Tanto mi hanno detto di stare nelle 3 ore, quindi va bene. Ok. Dunque, come dicevo, il filmato presenta fa una carrellata delle cose, diciamo, più grandi, più grosse, più visibili, più concrete, diciamo, proprio nel senso di mattoni, di costruzioni, che sono state portate avanti da Donaldo, di cui si parlava, e che tanti di voi hanno conosciuto, mi sembra, qualcuno fosse proprio in amicizia, no? Mi sembra giusto? Che sono state portate avanti in questi più di 40 anni di attività. Se avete presente il titolo dell'incontro è quello, dice educare, l'educazione che passa attraverso gesti concreti. Bene, Donaldo era innanzitutto un educatore fino, direi, al midollo, nel senso più completo, più totale. Salesiano, o meglio, come diceva lui, figlio di Don Bosco, e proprio come tale aveva adottato e portava avanti in maniera, direi, proprio completa, al 100%, l'ideale di Don Bosco, quello dell'educare con il sistema preventivo, cioè cercare di prevenire i problemi ai giovani, prevenire le difficoltà, prevenire i bisogni. E questo sistema preventivo, qua so che ci sono anche delle maestre, dovrebbero già forse saperlo, abbiamo il sistema preventivo di Don Bosco, che dice religione, religione, ragione e amorevolezza. Se dovessi dare una descrizione più personale del modo di essere educatore di Donaldo, visto che l'ho vissuto in prima persona sulla mia pelle, direi che era una vicinanza senza sconti, nel senso che era capace di essere vicino ai ragazzi e far sentire anche questa vicinanza, ma nello stesso momento la verità era la verità, la giustizia era la giustizia, non c'erano sconti. E questo voleva chiaramente, portava a un aspetto della persona anche in un certo senso severa, che pretendeva, ma dietro questa pretesa, dietro questo bisogno di attenzione da parte di Donaldo, noi rispondavamo con affetto, perché ci si rendeva conto che tutto sommato lo faceva per il tuo bene. Se dobbiamo aggiungere ancora un'altra cosa sul discorso di Donaldo, visto che è anche un incontro fatto in sua memoria, era un prete uomo decisamente concreto, quindi un educatore decisamente concreto. Era una persona dove non poteva fermarsi a un discorso di salotto, doveva essere attivo, doveva agire, doveva fare delle cose proprio anche manualmente. Io il primo incontro che ho avuto con lui nell'oratorio, ripeto, avevo 14 anni, mi hanno presentato, questo è Franco, e lui ha detto, ah bene, bravo, guarda laggiù c'è da scaricare un camion, e c'era un camion di carta che si era raccolto, cioè non pochi convenevoli, operatività, azione. Questo anche perché lui, facendo parte dell'operazione Mato Grosso, e qui qualcuno di Mato Grosso se ne intende, aveva sposato in pieno quello che era uno slogan di quegli anni: basta con le parole, veniamo ai fatti. Cioè, solo con le parole, solo con il fare conferenze e salotti non si risolve nulla. Bisogna agire, bisogna passare all'azione. Quindi, con quello slogan noi avevamo dei giovani che erano protagonisti della loro stessa educazione, perché con quel sistema operativo ci si autoeducava. Ci si autoeducava perché ci si sporcava le mani per gli altri, quindi si usciva dal proprio egoismo. Quello che avete fatto voi oggi andando in giro per Cisterna a raccogliere il ferro e quant'altro. C'era un imparare a stare alle regole del gruppo e a rispettarle. c'era l'imparare il rispetto delle persone nella loro diversità. C'era tutto sommato in fondo il cercare poi alla fine il vero senso della vita, di ciò che dà veramente sapore alla vita. E tutto questo andava sviluppato anche in un discorso continuativo. Quello che avete fatto voi oggi a Cisterna, se si ferma a essere un episodio, sarà un bellissimo episodio, rimarrà un bel ricordo, magari anche qualche fotografia nel cassetto e finisce lì. Perde il suo valore. Se voi invece questo episodio di questi due giorni riuscite a prolungarlo nel tempo, il valore lo acquista, anzi riuscirete a coinvolgere altri. Il bene che avete ricevuto voi riuscirete a trasportarlo anche ad altri. Questo è il discorso fondamentale. Detto questo, su Donaldo si deve parlare anche dell'educazione. E cosa possiamo dire? Che innanzitutto educare è un'arte. Qui ci sono adulti e ci sono ragazzi. Quindi ci sono gli educatori e ci sono quelli che sono educati. Ma questo è relativo, perché noi sappiamo benissimo che questi ragazzi un giorno saranno educatori. Quindi tutto sommato il discorso che cerchiamo di fare questa sera, e cercherò di essere anche il più sintetico possibile, serve agli uni e serve agli altri. Dicevo, educare è un'arte, ognuno ha il proprio stile. Facciamo, come si dice, gli sboroni e buttiamo lì una frase di certo conte di Rochester che diceva che prima di sposarmi avevo 6 teorie sul modo di educare i bambini. Oggi ho 6 bambini e nessuna teoria. Questo per dire come l'educare è veramente una cosa complicata. Quindi non c'è nessuna pretesa di insegnare niente a nessuno. Si chiama incontro conferenza, potremmo dire più che altro delle riflessioni fatte insieme, perché in realtà non si insegna niente a nessuno, è già stato detto tutto. E non è che venendo qua uno trova la pillola che risolve i suoi problemi con figli o con i genitori. L'educazione e l'educare è un terreno minato, perché è un terreno cosparso di un sacco di cose, di equilibri precari, è cosparso di buon senso, dell'ambiente dove si vive, con storie e tradizioni, del carattere delle persone, della sensibilità delle persone, della storia delle persone e anche il tipo di società in cui si vive, ovvio. Nella vita non si è mai finito di educare o di essere educati. Pensavo proprio come anche noi adulti, quante volte nella nostra vita, specie a volte da, direi, avvenimenti fallimentari spesso e volentieri o dolorosi, noi riceviamo una sorta di educazione, siamo educati. In fondo il discorso dell'educazione riguarda poi nient'altro che un discorso di imparare a crescere, a formarsi e a prepararsi per vivere una vita nel modo più pieno possibile. E questo è un discorso che vale a tutte le età. Quindi direi che è importante già uscire dal solito modo di pensare che l'educazione riguarda genitori e figli. Non è solo così. No, a questo punto vado avanti. Per parlare poi, appunto, per dire 4 cose sull'educazione, dobbiamo partire anche da un altro punto, da un altro problema, da un'altra angolazione. Sicuramente, oggi come oggi, educare è molto più difficile ed essere educati anche. Mi metto nei panni anche dei giovani, dei ragazzi. Con il tipo di società che viviamo è difficile, molto più difficile recepire un'educazione, assimilarla, come molto più difficile darla da parte degli educatori o di chi, della famiglia, dei genitori e quant'altro. Ma questo perché? Perché le agenzie preposte all'educazione sono andate un pochettino in crisi. E queste agenzie quali sono? Innanzitutto abbiamo lo Stato, che uno dice lo Stato c'entra relativamente. In realtà invece no, perché se noi dietro un discorso di Stato ci mettiamo il discorso dei mass media, della politica, interventi e iniziative varie finalizzate a... Dovremmo chiudere, penso, con un no comment, perché gli occhi e le orecchie ce l'abbiamo tutti. Apriamo un giornale, accendiamo un TV, non so se possiamo parlare di educazione. La scuola che dovrebbe essere un luogo, direi, privilegiato, spesso diventa solamente un luogo dove ci sono un passaggio di nozioni. C'è spesso troppo la professione e poco la scelta dell'essere insegnante. Cioè si pensa a volte più allo stipendio che al lato umano. Chiaramente stiamo facendo un discorso in generale, ovvio. Spesso in certi ambienti la scuola diventa addirittura humus per devianze e problematiche varie. La Chiesa spesso, oggi come oggi, è letta come un luogo di riti, di cerimonie, di funzioni. Ci sono ancora troppo pochi testimoni, direi profetici, nel senso che riescono a inventarsi nuovi percorsi, nuove strade. E spesso... Io incontro anche molti confratelli che vivono un po' nel loro mondo, poco realisti, poco calati nella realtà, nella concretezza dei problemi. E poi c'è la famiglia che dovrebbe essere luogo per eccellenza dell'educazione, va a scontrarsi con una società dove tutto è permesso, dove c'è una varietà di modelli a cui ispirarsi infinita, per cui la figura dei genitori passa in secondo piano, perché sicuramente tutti gli altri modelli sono molto più accattivanti. Una famiglia che forse si è un po' rimpicciolita, oggi parlano di famiglia nucleare, e chiaramente pochi elementi non aiutano all'apertura. Anche se dicono le statistiche, ma lì bisogna prendere tutto con le pinze, c'è una crescita, pare che tornino di nuovo a esserci delle famiglie con magari qualche figlio in più. Senza contare il problema dell'adolescenza che è stata traslata dai 25 ai 28 anni. Chiaramente per problemi economici, studi e avanti, non stiamo a dilungarci. Allora, le conseguenze quali sono? Che sicuramente non è più il momento di demandare il discorso educativo. Dobbiamo assumercelo in prima persona, partendo proprio dalla famiglia, perché come dicevo prima è il luogo privilegiato per eccellenza. Però bisogna imparare a leggere il discorso educativo non tanto della mia famiglia, ma più in un'ottica globale di società. Come noi, come tutti i singoli, sono chiamati a uscire da una sorta di egoismo personale, anche la famiglia è chiamata a uscire dal suo guscetto fatato e roseo. Andare incontro, aprirsi, la famiglia deve essere aperta, deve incontrare gli altri. I problemi del figlio della mia vicina sono anche i problemi miei. Non sono cavoli suoi. Ma proprio perché stiamo vivendo un momento particolarmente complicato, per cui o noi ci assumiamo questa responsabilità, o se no rimangono tutti piccole chiesuole, tutti piccoli gruppettini, ma non si sviluppa nulla di positivo. C'è un detto sudamericano che dice che i bambini sono delle ceste vuote, crescono in base a quello che gli adulti ci mettono dentro, ma i bambini sono i bambini di tutti e dobbiamo imparare a leggerli anche come figli nostri. Dove vivo io, purtroppo c'è un'usanza, ad esempio, bruttissima, dove le mamme le vedi a dare una mano al catechismo fin quando c'è il loro figlio che deve fare la prima comunione, la cresima, poi spariscono. Sbagliatissimo, sbagliatissimo. Se una persona capisce che può essere utile all'ambiente in cui vive, può dare un aiuto, può portare un contributo, lo deve fare per tutti i bambini che ci sono, non solo perché ci sono i suoi figli, perché altrimenti caschiamo di nuovo in un discorso egoistico. Mi interessa, ci vado, non mi interessa, non mi interessa, non c'è più un riscontro mio personale diretto, boh, chi se ne frega, il problema non esiste più, non funziona così. Questo per dire come alla fine siamo anche responsabili di chi ci vive accanto. Visto che siamo anche in un ambiente parrocchiale, possiamo permetterci di fare un piccolo aggancio. Essere responsabili anche di chi mi vive accanto, a me viene in mente il famoso comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso. Noi abbiamo un bagaglio di responsabilità anche di chi abbiamo accanto. Quante volte condizioniamo chi vive accanto a noi? O siamo condizionati? Chi scandalizzerà il più piccolo di questi? È meglio che si tagli una mano o si butti sotto, com'era, la macina? Com'è?
Ci leggo una macina al collo.
Esatto. Adesso l'educazione attraverso i gesti concreti. Allora, i gesti concreti sono molto semplici e questi sono i gesti che servono per i grandi e per i piccoli. Allora, nel discorso educativo spesso ci si va a scontrare con i famosi no. No, le proibizioni. Allora, i no come li gestiamo? Primo gesto concreto, gestire i no. Perché sono importanti? Primo, si insegna che la vita non è una crociera, non è sempre festa e non si può vivere in pantofole. Ok? Quindi l'educatore adulto sa che se dice no ha un suo perché. E il giovane educato dovrebbe anche lui riuscire a capire questo passaggio. Mi ha detto di no perché tutto sommato lo fa per il mio bene. La vita non è sempre una crociera, non è sempre festa. I no irrobustiscono un pochettino la personalità, l'io. Fa bene allo spirito, lo irrobustisce. Lo rende capace di affrontare poi eventuali problemi anche da grandi, quelli che si vengono chiamate le frustrazioni. Abituano anche ad avere delle regole e a rispettarle. Avere delle regole e rispettarle. Purtroppo, oggi come oggi, viviamo un tipo di cultura che è esattamente il contrario. La cultura del comodo, del senza fatica, del nessun disagio a qualsiasi costo. I no avvertono anche che c'è una certa autorità e che non siamo proprio tutti uguali, perché nel rapporto educativo c'è sempre una sorta di disparità, sono asimmetrico il rapporto educativo. Però attenzione che l'autorità deve essere autorevolezza, non l'autorità che comanda, che schiaccia, che soffoca. È un po' un accompagnare, quello che a volte si dice come battuta, spintaneamente. Si accompagna ma con dolcezza. I no hanno anche un loro stile. Innanzitutto non devono essere urlati, perché potrebbero essere interpretati come dipendenti dal nostro umore. C'ha le sue cose in giostra e allora mi urla dietro. Devono essere motivati. Ho detto di no e basta. Questo non funziona, perché in quel caso non si è autorevoli ma autoritari. Si rischia la reazione, quella che noi neanche vorremmo, provoca. I no devono essere misurati, non possono neanche essere troppo frequenti, se no chi è sempre, chi li riceve dopo un po' dice mo. Più si moltiplicano e più perdono l'efficacia. I no alla fine devono essere giustificati. Cioè, bisogna dare delle ragioni. I no devono essere ragionati, non possono essere buttati lì così, tanto per. Questo prevede una sorta di dialogo e lì bisogna vedere se il dialogo esiste o no. Secondo gesto concreto, educare alla sessualità, tema spinosissimo, soprattutto oggigiorno. Educare alla sessualità che vuol dire non semplice genitalità, ma un valore che tocca l'essenza stessa della persona. Dobbiamo spiegare ai ragazzi, e i ragazzi devono imparare, che il tema della sessualità è importantissimo, ma va capito. Noi abbiamo un tipo di comunicazione che ci dice assolutamente niente, ci dice esattamente il contrario. Tutti animaletti e basta, non funziona così. Educare alla sessualità, che vuole anche dire parlare di fecondità, di come da quell'atto di amore arriva una vita. Ma attenzione, una vita come valore in sé, di vita. Non un figlio a tutti i costi. Ci sono purtroppo oggi molti che invece leggono in questo senso. Il figlio diventa il bambolotto. Il sesso che non può essere vissuto come terapia del piacere perché soffoca le relazioni. O noi insegniamo a loro che ci sono delle relazioni prima di, o non stupiamoci poi dei risultati. Altro gesto concreto, educare alla povertà. Bisogna che rivalutiamo l'essere sull'avere, riscoprire la cultura dell'essenziale e quindi avere e trovare e insegnare imparare a dire basta al sovrabbondante. La cultura dell'essenziale vuol dire, questa sera qualcuno è stato ripreso perché è stato detto, non si spreca, vi ricordate? Se prendi quello che prendi, mangi. Quello è la cultura dell'essenziale. Imparo a non sprecare tutte le possibilità che ho, non solamente il cibo, anche le possibilità. E impariamo, e questo vale per tutto, soprattutto anche per gli adulti, a rivalutare il poco che a volte abbiamo, che non è mai poco, non è mai poco. Chi ha vissuto in certi ambienti dove veramente c'è poco, lo sa benissimo, non è mai poco quello che abbiamo. Facciamo finta che sia poco, impariamo a rivalutarlo. Io dico sempre, ma chi è che oggi come oggi bada ancora alla pagnotta di pane sul tavolo? Chi? Nessuno. Nessuno. I ragazzi arrivano e lo trovano lì, perché qualcuno l'avrà comprato. E chi va a comprare lo va a comprare perché c'è il soldo, punto. Ma sapete cosa c'è dietro una pagnotta di pane? Dietro una pagnotta di pane c'è un tavolo imbandito e vuol dire che c'è una famiglia. vuol dire che c'è una casa, c'è un tetto, vuol dire che c'è un lavoro, c'è modo di poterlo comprare. C'è un casino di cose dietro una pagnotta di pane, ma ormai è lì, ci badiamo più. La salute tutti quanti, lo diciamo anche con i nostri modi di dire tradizionali, no? La salute. Ce ne accorgiamo che conta qualcosa quando non ce l'abbiamo. Quando non ce l'abbiamo, oh! Eppure, chi è che ci ragiona ancora su queste cose? Io faccio anche sempre solamente l'esempio dei cinque sensi, ma mai nessuno ci pensa ai cinque sensi. Ci vediamo, ci sentiamo, tocchiamo, annusiamo. Parlate con un non vedente, parlate con uno che ha perso l'olfatto. Perdi l'olfatto e non senti il gusto. Parli con un sordo, quello è muto. Quindi io credo che tutto sommato questo punto concreto sia forse, non dico il più importante, ma fondamentale, fondamentale. Ed è anche il più faticoso, perché tutti quanti siamo decisamente portati più verso il comodo, verso l'abbondante, ma sì. A me aveva fatto molto effetto l'ultima volta che ero stato giù in Brasile, e quindi quando si va là, o bene o male, vai a vedere delle situazioni abbastanza crude. Ero tornato da pochi giorni e avevo avuto occasione di andare in un ipermercato. Io non ricordo neanche... enorme. Fa un effetto incredibile. Dopo che hai visto gente che muore veramente di fame, entri lì dentro, ti rendi conto dell'opulenza di cui noi disponiamo, di tutto, di più, le cose più impensate, le cose più... È chiaro che quando entri lì dentro è il paese dei balocchi. Però attenzione, perché l'educazione passa anche di lì. Tra l'altro, l'abbiamo detto prima, la vita non è sempre una crociera e non sappiamo mai a che cosa andiamo incontro, domani o dopodomani. Usare e non abusare, soprattutto dei mezzi tecnologici, ad esempio. Oggi siamo soffocati da mezzi tecnologici, poi magari non funzionano, ma... Siamo soffocati, soffocati. Lo dicono tutti ormai che stanno ammazzando i rapporti interpersonali e tutti dicono, è già, è vero, e intanto però continuiamo a essere lì. Allora, se vogliamo entrare...
Al massimo se lo scrivo nel messaggio.
Se vogliamo entrare in un'ottica educativa, bisogna che riusciamo a trovare il coraggio di frenare certe cose, che non vuol dire buttarli nell'immondizia i cellulari, ma per carità. Però chi è che veramente sta insegnando, soprattutto ai più giovani, a usare bene queste cose? Chi? Altro punto concreto, altro gesto concreto, educare alla pace. Educare alla pace che non vuol dire no alla guerra o no al quieto vivere. Vuol dire riscoprire il senso del perdono tra genitori e figli, negli ambiti delle amicizie, tra genitori stessi. Vuol dire cercare di puntare al dialogo, perché solo attraverso il dialogo riusciamo ad appianare certe cose. Solo attraverso il dialogo, ed è la cosa più faticosa che esista. Imparare a valorizzare le diversità e far sì che le diversità diventino un'opportunità. Non combattute come dei limiti. Accelero perché sento sedie che scricchiolano. Educare, altro gesto concreto, alla preghiera. Che non vuol dire mettersi lì a sgranare il rosario in ginocchio sui ceci. Vuol dire, ad esempio, incominciare a riscoprire, parlo di riscoprire, perché certe cose ormai sono cadute nell'oblio. Riscoprire il senso dello stupore, il senso del sacro. La bellezza delle cose. Siamo bombardati da immagini, tutto ci passa davanti agli occhi, non riusciamo più a focalizzare nulla. A volte abbiamo davanti agli occhi delle cose incredibili, ma non ci badiamo. Riscoprire il senso del sacro con lo stupore, il senso del mistero. La scienza ci sta massacrando, tutto deve essere spiegato, tutto deve avere una spiegazione, ma non è vero. Anche la scienza a un certo punto su certe cose deve arrendersi, perché c'è il mistero. E se è un mistero, è mistero. È inutile che cerchiamo di capirlo a tutti i costi, lo capiremo a tempo e debito. Educare alla preghiera nel senso di parlare di nuovo del silenzio, del valore del silenzio. Nel caos degli auricolari non c'è silenzio. Dobbiamo insegnare ai ragazzi e loro devono sforzarsi, perché è un cammino da fare. Riappropriarsi del tempo per imparare ad ascoltarsi. Arrivano a 16 anni, a 17 anni, quando passano su da noi, a volte per ritiri spirituali, eccetera, gli chiedi di parlare di se stessi, non si conoscono. Ma questo non conoscersi a 12 anni, 13 anni, 15 anni, 18 anni, se lo portano dietro poi anche quando sono adulti, quando sono grandi. Non più tardi di 3 anni fa, io faccio i corsi prematrimoniali dove, nella vallata lì dove sono, una coppia di fidanzati, 25 anni, si sono sposati. Lui era amicissimo del vescovo, per cui immagina sposarsi in cattedrale, fiori, organi, bravan, bravan, grande festa. A metà viaggio di nozze si sono mollati, a metà viaggio di nozze, ma persino il vescovo, che è il vescovo, diceva: ma che cretini, hanno pagato, potevano almeno farlo, l'avevano pagato ormai.
Magari con un'altra.
Ma perché? Perché non si conoscevano. E non si conoscevano innanzitutto loro stessi. Se non ti conosci, che relazioni metti in piedi con qualcun altro? Ma questo dobbiamo insegnarlo a loro. E loro devono farselo insegnare. Nel silenzio noi ritroviamo un rapporto con Dio. E taglio dicendovi solo questo detto indiano. Quelli lì, Siediti ai bordi dell'aurora, per te si leverà il sole. Siediti ai bordi della notte, per te scintilleranno le stelle. Siediti ai bordi del silenzio, Dio ti parlerà. Dio parla nel silenzio. Per fare tutti questi gesti concreti, Per fare tutti questi gesti concreti, bisogna fare un salto di qualità. Primo, diventare dei testimoni. Che vuol dire diventare credibili, visibili. Noi non possiamo pretendere da loro delle cose che poi siamo noi per primi che non le facciamo. Il testimone è uno che paga di tasca propria, è uno che paga sulla propria pelle ciò che fa. E quindi dobbiamo mettere in conto che se vogliamo crescere dei ragazzi, dei giovani in un certo modo, dobbiamo sacrificarci noi per primi. Se vogliamo la vita comoda noi e dei ragazzi stupendi, non funziona. Bisogna diventare capaci di ascolto, capaci di ascolto. Tutti i problemi sono importanti, soprattutto quando ci rapportiamo con i ragazzi, con i giovani. Tutti i problemi sono importanti, anche quello che sembra più banale, è importante anche quel problema lì. Ma dobbiamo stare ad ascoltarli, che non vuol dire che uno dice due parole e io ne dico altre 10. O non vuol dire che poi, o bene o male, lo tirerò dalla parte che voglio io. Stare ad ascoltare vuol dire tapparsi la boccaccia e stare ad ascoltare. E questo vale nel rapporto con i giovani, con i ragazzi, tra adulti. Perché se andiamo a riflettere, quante volte anche tra adulti, anche dove c'è un certo rapporto, diciamo, di amicizia, chi ascolta? Basta che uno prende il discorso che svicola, che non mi piace tanto, uno si parla sull'altro, l'ascolto non c'è. Invece, mai come oggi, c'è bisogno di ascolto. Capaci di ragionare, e il ragionamento avviene col dialogo, e torniamo di nuovo da capo. Capaci di coerenza, l'esempio vale più delle parole. Dobbiamo anche ricordare che non esiste solo il bianco e il nero, esistono anche tutta una varietà di sfumature. 50, grigie. Ma anche capaci di autocritica, anche capaci di autocritica. Non possiamo sentirci sempre con la coscienza a posto. Riusciamo sempre a giustificarci. Anche quando abbiamo capito di aver sbagliato, c'è sempre il modo in cui ne usciamo fuori. Dobbiamo essere più veri. Capaci di sensibilità, cioè educarci ad essere sensibili, a essere attenti, ad avere quella sensibilità che ti fa captare il problema prima ancora che quella persona parli. È un educarci, non si impara e neanche si compra dal macellaio. È un cammino che bisogna fare. Ne sparo un'altra. Un tizio scrive che il miracolo non è la calza della Befana piena di dolciumi, ma le nostre calze ogni mattino piene delle nostre gambe vive. Nel senso che la sensibilità vuole anche dire valorizzare anche il poco che abbiamo intravisto, anche quella piccola fiammella. Noi a volte ci muoviamo quando le cose sono grandi, sono grandiose, sono eclatanti, sconvolgono, scioccano. Allora lì, oh Dio, cos'è successo? Dobbiamo essere capaci di leggere anche il poco, anche il piccolo. Tutto ciò che abbiamo detto finora è possibile se amiamo, se amiamo, cioè se vogliamo bene, se vogliamo bene alle persone, che vuol dire guardarci in faccia senza paura, dove c'è una certa trasparenza, dove sai chi stai guardando. E chiaramente sono banditi i doppi giochi, i tripli giochi, eccetera, eccetera. Voler bene alle situazioni della nostra vita, cioè ritrovare il gusto di fare le cose con entusiasmo. Se siamo già spenti noi, sicuramente non calamitiamo nessun altro. E voler bene anche a quelli che noi a volte diciamo di aiutare. Noi mettiamo sotto una parola unica, poveri, cioè chi ha bisogno, chi ha bisogno. Molto spesso queste persone le strumentalizziamo un pochettino, ci piace un po' il protagonismo, oppure interveniamo tanto per mettere in pace un po' la coscienza che a volte ci rimorde. Non è quello voler bene. Se noi riusciamo a voler bene a queste tre cose, troviamo anche la forza, la voglia e la strada per concretizzare quello che abbiamo detto prima. Concludo. Chi lavora con le mani è un manovale. Chi lavora con le mani e con il cervello è un artigiano. Chi lavora con le mani, con il cervello e con il cuore è un artista. Chi lavora con le mani, col cervello e con il cuore è un pizzico di allegria, è un educatore.
la vita è la cosa più bella, che i bambini sono la cosa più sacra e nello stesso momento più significativa che possa apparire sulla faccia della terra e che non può essere usata, che la vita va difesa, senza accorgersene stiamo cambiando in meglio il mondo. Bene, ci abbiamo creduto, continuiamo a crederci, voi volete darci una mano?
Gentili mi hanno persino baciata, devo dire, un gruppo molto accogliente. niente, e quindi dobbiamo ringraziarvi perché siete stati proprio graziosi. Se avete accolto tutti quelli che vi hanno dato le cose come avete accolto me, avete fatto proprio una bella, ci avete fatto fare una bella figura.
Addirittura diminuisce il valore di quella cosa che hai fatto. Se c'è il piacere di provare, che ne so, la carne di struzzo che non abbiamo mai mangiata, è un piacere una volta, ok, ma se diventa il metodo, alla fine dici la carne di struzzo la conosco già, basta, sto, mi esce dalle orecchie. No, per cui ci sono delle cose che va anche bene fare, va anche bene sperimentare insieme, eccetera, eccetera. Chiaramente bisogna imparare a dosare, a limitare, perché sennò diventa va to drink, ma sì, Daniel e Pregrin, cioè, e più i personaggi sono giovani e più respirano poi questo andazzo, per cui loro stessi non sono poi più capaci di darsi dei limiti, perché se noi gli insegniamo che ci sono degli stop da mettere, va sempre tutto bene. Voi non siete mai riusciti, penso di sì, non siete mai riusciti con le combriccole magari un pelino più grandi di loro, 16enni, 15enni, 17enni. È incredibile, perché tu vai per andare a vedere il film, ma non finisce col film, perché poi quando esci dal film andiamo a mangiare la pizza, dai, andiamo a mangiare la pizza, andiamo a mangiare la pizza, beh, adesso andiamo a casa, oh, c'è una birreria aperta, andiamo a birra, cioè prima che arrivi a casa hai fatto 10 fermate ed eri partita per fare il film, né più né meno di quando vai al supermercato devi bere il latte e poi esci col carrello pieno perché chiama magari a domani, no? E butti lì, ma perché? Perché tanto ci sono, perché se tu non li avessi quello non succede. Allora devono imparare a darsi degli stop. Io vorrei andare in pizzeria con loro a vedere ad esempio la pizza quanto ne avanzano nel piatto, perché è una cosa che mi manda in bestia, io è una cosa che non reggo, io non la reggo quella cosa lì. Io con i ragazzi miei del mio gruppo su in valle là, le volte, adesso anche questi sono ormai quarantenni, ma le prime volte che le avevo anch'io di 14-15 anni, si andava a mangiare la pizza insieme, gli ho fatto di quei pistolotti davanti a tutti. Ma che senso ha che avanzi tanto così di pizza nel piatto? Ma sei fuori. Allora ne prendi una e la dividiamo a metà io e te. Bruciato. Io capisco se c'ha la crosta nera che vabbè, togli quella e la mangi, ma no, no, ci sono delle volte che li vedi, è sistematico, ormai è diventato il modo operandi, modus operandi, si fa così, per cui mangiano il cuore e lasciano tutto attorno. Ma se io adulto vedo una cosa così e non intervengo, ho capito niente, a meno che non sono già io il primo che faccio così. Ah, e quella è l'educazione alla povertà. Stai scherzando? Poi vai a vedere certi bambini da un'altra parte del mondo, ma neanche bisogna andare dall'altra parte del mondo, perché ormai ne abbiamo anche dalle nostre parti. Avessero quel crostone di pizza, poi sono altri immortali. Parte poi tutto di lì, e una cosa richiama l'altra, e se ti metti in una certa strada e fatti cosa, però poi secondo me alla fine dei risultati ci sono. Ci sarà la volta che ci riesci, la volta che riesci meno, però
per cui, cioè, se vuoi fermarti qua, per carità, io ospito over 35 e concludiamo, anche se siamo in quaresima, Don Luigi festeggiando il compleanno di Gaia con una torta. va bene?
E con tanti auguri.
E tanti auguri, cantiamo.
Pronti, via.
Tanti auguri a te, tanti auguri a te.